Olimpia di Dario Ricci.
In un anno difficile sicuramente l'inizio a causa della pandemia, però ci sono tutti i presupposti grazie al lavoro della FIT, la città di Torino, Piemonte e anche il parco giocatori che abbiamo, le promesse diciamo che sono molto positive. C'era tanto lavoro duro, ma siamo ottimisti e fiduciosi che faremo un grande risultato. Un po' più preoccupati per la primavera e per la fase pre-estate. Le stime, le indicazioni, anche grazie alla distribuzione del vaccino, ci danno che dopo l'estate, diciamo nell'autunno, le cose miglioreranno, quindi siamo un po' meno preoccupati. Da capire ovviamente la quantità di spettatori, il distanziamento sociale, tutto questo, però siamo fiduciosi che l'evento si possa svolgere in maniera normale e con il pubblico.
Uno dei momenti più difficili di sempre è quello che sta attraversando, causa pandemia, lo sport mondiale e ormai, ahi noi, lo sappiamo bene. Eppure con coraggio, prudenza, ma anche voglia di ricominciare, di ripartire, proprio lo sport globale non smette di costruire il proprio presente e di immaginare il proprio futuro. Tre protagonisti, manager, campioni, dirigenti che si daranno appuntamento virtuale in questi giorni nella Global Sport Week, il grande evento in cui i principali opinion makers dello sport mondiale saranno a confronto dall'1 al 5 febbraio. Tra questi due dirigenti italiani che oggi sono ospiti qui a Olimpia. Uno l'avete già indovinato, immagino, ascoltando la nostra copertina. Classe 1973, Faentino, bandiera del nostro tennis, è stato numero 18 al mondo. Nel 1995 protagonista di una sfortunata finale di Coppa Davis contro la Svezia nel 98. Ed è ora il nuovo presidente dell'ATP, l'Associazione Mondiale dei Giocatori di Tennis Professionisti. Andrea Gaudenzi, benvenuto a Olimpia, la città dello sport.
Ciao a tutti, grazie per avermi invitato.
Presidente, momento davvero difficile per tutti noi e per lo sport in particolare. Come state lavorando per mitigare almeno le conseguenze?
Sì, è sicuramente un momento molto complesso, non solo per lo sport ma per il mondo intero ovviamente. Il tennis ha un problema che ha una complessità aggiuntiva, che è quella legata ai viaggi internazionali, agli spostamenti, perché è uno sport globale, e giochiamo tornei in calendario tutto l'anno in tutti i continenti. Adesso i giocatori sono in Australia, è stata un'impresa titanica anche scrivere il protocollo, avere da ogni governo, da ogni stato i permessi di entrata, sempre tenendo a mente che la salute dei giocatori e dello staff e di tutte le persone legate alle organizzazioni del torneo fossero una priorità per noi. L'anno scorso siamo riusciti a partire in America con gli US Open a New York, e da lì abbiamo fatto il possibile per poi cambiare la data del Roland Garros. Abbiamo praticamente riscritto un calendario, riscritto le regole del ranking, aggiustato tutte le regole del prize money, abbiamo sostanzialmente cambiato tutte le regole che erano scritte nel libro per cercare di ottimizzare al massimo un calendario, ma soprattutto anche la finanza dei tornei, che sono stati impattati fortemente dalla perdita degli spettatori, dall'entrata della biglietteria. Quindi ci sono ovviamente tanti problemi, che sono sia quello finanziario ma anche quello operativo. Tutto sommato ce la stiamo cavando, siamo riusciti anche adesso a dare un nuovo calendario per il primo trimestre 2021. Speriamo, incrociando le dita, di riuscire ad avere un calendario anche per la stagione sulla terra, che partirà dopo Miami con Monte Carlo fino a Roland Garros, Wimbledon e poi, se tutto va bene, l'estate negli Stati Uniti. Sperando che ovviamente con il vaccino e che il virus si calmi quest'anno di poter uscirne, non solo per il tennis ma per il mondo intero ovviamente, perché ci sono tante persone che hanno sofferto e stanno soffrendo.
Guardando in particolare al tennis italiano, stiamo proprio in queste stagioni vivendo un momento davvero florido, eh? Tanti talenti emergenti. A livello organizzativo, la Gemma di Torino, che dal prossimo novembre per 5 anni sarà sede delle NITO ATP Finals, il master che riunisce ogni anno i migliori giocatori al mondo.
Sì, sicuramente è un momento molto roseo per il tennis italiano sotto tanti aspetti, sia il fatto di avere le finali a Torino per 5 anni, che sono ovviamente l'evento più importante dell'ATP, premia il giocatore numero 1 a fine anno, ci sono i migliori 8 giocatori, è un evento stupendo che speriamo possa promuovere la regione Piemonte, la città di Torino, ma l'Italia in generale nel mondo, perché è un evento seguito in tutti i paesi del mondo e possa portare anche una buona entrata dare indotto, diciamo, alla regione e alla città. Detto questo, poi anche l'altro giocatori abbiamo avuto ottimi anni con Fabio Fognini e Matteo Berrettini, entrambi entrati nei top 10. Adesso abbiamo Yannick Sinner, Lorenzo Musetti, delle grandi promesse, anche il tennis femminile, ovviamente non dimentichiamo, ci ha dato delle gioie enormi, Flavia, Francesca Schiavone ha vinto l'US Open Roland Garros. Quindi diciamo questa decade promette bene anche il futuro, sicuramente un momento roseo. Non dimentichiamo anche l'Internazionale d'Italia, che sono un Master 1000, uno dei tornei più importanti nel nostro circuito prima del Roland Garros. È un paese che ama il tennis, quindi io da presidente dell'ATP e essendo italiano sono sicuramente orgoglioso. Ovviamente il mio ruolo è di promuovere lo sport, il tennis dell'ATP a livello globale, però sono da italiano sono sicuramente orgoglioso di questa grande crescita del tennis italiano.
In questo scenario, ecco, come valuta invece i venti di scissione rispetto all'ATP, su cui soffia in particolare Novak Djokovic, che del movimento è uno dei campioni più forti e rappresentativi?
L'ATP è un'organizzazione che semplicemente riassume una partnership fra i giocatori e i tornei, 50 e 50, entrambi hanno tre rappresentanti nel board, nel consiglio, e tutte le decisioni vengono prese con entrambe le parti che vengono coinvolte. Quindi è un'organizzazione che esiste da 30 anni, che funziona, richiede sicuramente unità e anche voglia di compromesso. Quindi ci sono sempre stati negli anni, ovviamente a volte gli interessi fra i giocatori e i tornei vanno in conflitto, soprattutto quando si parla di temi economici, però io quello che provo a dire a tutti è non dimenticare che la competizione non è all'interno, noi competiamo nel mondo dell'intrattenimento, competiamo contro gli altri sport, competiamo contro il gaming, la musica, contro Netflix, che competiamo contro il tempo e l'attenzione dei fan, degli spettatori, di coloro che pagano per comprare un biglietto o per guardare lo sport in televisione. Sicuramente tutti questi litigi e conflitti interni che non interessano assolutamente ai fan e agli spettatori non fanno bene al nostro sport, quindi io dall'inizio ho provato a invocare all'unità, specialmente in un periodo di crisi come il Covid, se c'è proprio un momento poi per restare uniti è proprio durante la crisi. Quindi continueremo ad ascoltare, come è giusto che sia, però spero che di riuscire a rientrare e a convincere tutti che in modo migliore, che l'unione fa la forza sostanzialmente.
How special does this feel after that match?
Well, I think this was, if not the most exciting and thrilling finals I was ever part of, then definitely top two or three in my career against one of the greatest players of all time, Roger, who I respect a lot.
Guardiamo al futuro. Per gli appassionati della nostra generazione, finali come l'ultima di Wimbledon, quella del 2019, lunga quasi 5 ore con continue emozioni, e il successo proprio di Djokovic su Federer sono l'essenza del tennis. Ecco, dobbiamo rassegnarci a un tennis diverso in nome delle esigenze TV?
Ah, questa è una discussione molto interessante. Io penso che noi dovremmo iniziare da fruire il contenuto in maniera diversa, ma nel modo in cui lo produciamo e nel modo in cui lo distribuiamo. Il tennis è uno sport che ha il vantaggio, soprattutto per le piattaforme digitali, di avere alti volumi di contenuti, quindi tante partite tutti i giorni, in vari fusi orari, che ovviamente in una programmazione lineare crea complessità perché è un palinsesto limitato, mentre sul digitale puoi fare vedere 20-25 campi in contemporanea e puoi fare vedere partite 24/7. Poi c'è sicuramente una necessità di impacchettare con degli highlights corti e lunghi, dei contenuti backstage, dei documentari, e anche fruire contenuto nelle piattaforme di social media per cercare di attrarre un po' le generazioni più giovani. Non partirei dal cambiare le regole del tennis, quindi il problema non credo che sia, il prodotto funziona, certo potrebbe essere più corto, sì, però se mai dovessimo toccare le regole del tennis vorrei farlo sulla base di dati, non sulla base di sensazioni o opinioni che nella maggior parte dei casi sono soggettive.
Altro problema, ora in secondo piano, ma davvero da non sottovalutare, le scommesse illegali. Come state lavorando in questo senso?
Noi abbiamo la ITIA, che è l'International Tennis Association, che prima si chiamava TIU, quindi Tennis Integrity Unit, che si occupa di tutto quello. Collaboriamo con i grandi operatori per raccogliere i dati, ci monitorano se ci sono dei movimenti non corretti nelle partite, quindi abbiamo tutte le misure di precauzione in piedi. Investiamo molto in questa associazione tutti insieme, è un'associazione indipendente, quindi staccata dall'ATP, dalla WTA, dai quattro grandi slam, operano in maniera indipendente e hanno la responsabilità di salvaguardare l'integrità dello sport, non solo lato corruzione ma anche lato doping e tanti altri aspetti. Quindi diciamo che siamo un po' all'avanguardia in questo. Ovviamente il tennis è un po' più sensibile, perché essendo uno sport individuale, su questi aspetti, però tutto sommato sono convinto che il tennis è uno sport pulito, lo è sempre stato e lo sarà sempre, soprattutto agli alti livelli.
Presidente Gaudenzi, sono dei campioni infiniti, ma prima o poi, e sembra più prima che poi, l'era di Djokovic, Federer e Nadal finirà. Preoccupato per le conseguenze, per chi eventualmente raccoglierà la loro eredità?
Sicuramente ci mancheranno, sono tre giocatori fenomenali che hanno vinto 57 grandi slam, quindi sarà sicuramente una cosa difficile da replicare nel breve. Però io sono molto fiducioso, io ho vissuto e ho giocato nell'epoca, negli anni 90, Becker, Edberg, poi Sampras, Agassi. Anche allora mi ricordo si temeva un pochettino Agassi, Sampras, quell'era, cosa succederà dopo, riusciremo a replicare questi grandi campioni, e alla fine guarda dove siamo ora, ne abbiamo tre che hanno raggiunto obiettivi ancora più importanti e hanno sicuramente un seguito di appassionati enorme. Credo nel prodotto tennis, credo nei nostri tornei, nei quattro grandi slam, nei Master 1000, 500, nel Tour, nell'ATP, che riesca a generare campioni e interesse al di là delle singole personalità, che poi ogni generazione avrà le sue, ma ci sarà il ricambio, è inevitabile e necessario a un certo punto, quindi sicuramente ci mancheremmo, ma credo che il tennis riuscirà a esprimere sempre grandi campioni, e già alcuni giovani lo stanno dimostrando, quindi sono fiducioso e ottimista.
Andrea Gaudenzi, allora in bocca al lupo e grazie per essere stato ospite di Olimpia, la città dello sport.
Grazie a voi e buona giornata a tutti.
Qualche istante di pausa ora e di nuovo insieme vi aspetto qui a Olimpia.
Olimpia.
La bellezza non ha bisogno di molte parole. Il vento, il verso di un animale, l'eco dei passi, il respiro stesso che si fa via via più pesante, la fatica che infine esplode nell'urlo della folla, nelle grida di gioia per un traguardo raggiunto. Una vetta conquistata, il gradino più alto del podio. La neve attenua i rumori, ma acuisce i sensi. Ti rende più sensibile alla bellezza e alle emozioni. Avvolge le cose e le persone fino a farle diventare parte di una stessa storia. Forse è da qui che viene il nostro amore per la montagna, la nostra passione per lo sport e lo sci. Il senso di Cortina per la neve.
Eh sì, ormai ci siamo, manca davvero poco al via dei mondiali di sci di Cortina 2021, che scattano il 7 febbraio con la cerimonia inaugurale, e fino al 21 febbraio allora sarà neve, spettacolo, emozioni, medaglie. Mancherà a noi tutto il resto, il pubblico, a partire dal pubblico, ma lo sport continua comunque a reinventarsi per ripartire e costruire il proprio futuro, come stiamo raccontando oggi a Olimpia. Di tutto questo e anche di più parliamo col presidente della Fondazione Cortina 2021, cuore del mondiale, Alessandro Benetton. Benvenuto a Olimpia, la città dello sport.
Buongiorno a tutti, buongiorno e grazie per questo invito.
Presidente, domanda banale ma d'obbligo. Emozionato? Ormai manca davvero poco, eh?
Beh, allora, insomma, ci si sente emozionati perché, insomma, inizia l'esame. Però insomma anche sereni, perché insomma i compiti per casa li abbiamo fatti bene, possiamo già, anche se io dico sempre da imprenditore che le cose si misurano alla fine, per cui insomma l'ultima riga si traccia, no, il 21 di febbraio. Detto questo, abbiamo già delle indicazioni che insomma il lavoro che è stato fatto è stato un lavoro che ha un grande significato. Io ho sempre immaginato che il grande evento potesse essere un'occasione di rilancio per un territorio, che potesse essere in pareggio, che potesse coinvolgere tutti gli stakeholders, creare quello che io oggi definisco, amo definire l'effetto palle di neve, un entusiasmo che coinvolga pubblico e privato, e questo penso di poter dire che lo abbiamo raggiunto.
Mondiali che, come dicevamo, causa pandemia, saranno senza pubblico e quindi senza anche molte altre cose, molti altri eventi. Come avete lavorato? Quali saranno i punti di forza di un'edizione così difficile e particolare?
Come sempre ho cercato nella storia la risposta per guardare al futuro, soprattutto no, necessitando di una flessibilità che non era prevista, la flessibilità che abbiamo saputo per lungo periodo sarebbe stato un evento normale, un evento post-Covid, il primo evento al mondo post-Covid sportivo, ci sarebbe stato invece poi come è oggi il primo evento al mondo in pandemia. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato, si dice in montagna, di fare fuoco con la legna che c'era, per cui insomma cogliere l'occasione di immaginarci un evento soprattutto mediaticamente volto ai new media e alla televisione. Quindi ci siamo concentrati su tutto quello che riguarda la comunicazione, diciamo, senza il pubblico, mancherà il calore del pubblico, però insomma ripercorreremo, ecco, quando io dico ritrovare nella storia le risposte. Il 56, posso dirle questo, il 56 le Olimpiadi di Cortina, quelle che hanno lanciato l'immagine di Cortina nel mondo e l'immagine anche del paese, furono le prime Olimpiadi televisive. Ecco, questo sarà il primo evento nel mondo. Noi italiani faremo vedere che durante i momenti di difficoltà sappiamo reagire e fare le cose. Sarà il primo evento nel mondo in pandemia e con una grande focalizzazione per quanto riguarda così il prodotto televisivo. Abbiamo fatto un documentario che racconta quello che abbiamo fatto partendo proprio da questo grande sforzo che venne fatto nel 1956 per le Olimpiadi.
Mondiali di sci che coronano un periodo, presidente Benetton, in cui comunque l'Italia ha saputo ospitare diversi eventi dello sport professionistico, garantendo adeguati standard di sicurezza. Segno, insomma, che almeno ad alto livello il sistema si è dimostrato funzionante e funzionale.
Assolutamente, è una cosa di cui dobbiamo essere orgogliosi. Sono cambiati tre governi da quando io ho preso la presidenza di questa organizzazione dei mondiali e abbiamo collaborato sempre perfettamente con tutti quanti, avendo come unico obiettivo la riuscita di un grande evento sportivo e un'immagine straordinaria del nostro paese.
Dal punto di vista infrastrutturale, ecco, come avete lavorato per i mondiali? Pensando, immagino, già alle Olimpiadi invernali del 2026.
Beh, insomma, siamo stati dei facilitatori, abbiamo lavorato benissimo. Io penso che insomma, abbiamo ottenuto anche queste Olimpiadi, forse grazie a così aver convinto la commissione esaminatrice del fatto che lavoravamo proprio all'occasione del grande evento per il rilancio di un territorio. Quindi soprattutto dei facilitatori con dei grandi standard sia di legalità che di sicurezza, di bilancio economico, come ho detto, e poi di collaborazione, quindi insomma gli grandi investimenti infrastrutturali sono degli impianti nuovi, delle piste nuove che fatte in perfetta armonia con l'ambiente, quindi avendo la sostenibilità sempre come obiettivo, c'è sfruttando anche i fondi dei comuni confinanti delle nuove infrastrutture, pensare la piscina, la palestra, delle nuove ipotesi di viabilità facilitata a Cortina, questa grande ferita che diciamo è l'unica pecca di questo luogo meraviglioso. Per cui insomma tutti assieme tra pubblico e privato un centinaio di milioni di investimenti senza contare quelle delle infrastrutture stradali.
Sottolineava il tema della sostenibilità. Ecco, ci può dire qualcosa in più su questa prospettiva green di questo appuntamento?
Assolutamente sì, dove però per Green abbiamo cercato così di utilizzare quella che è la mia esperienza imprenditoriale, insomma da anni nel private equity con la mia 21 Invest, noi ci dedichiamo a investimenti solo sostenibili dove come cancello d'ingresso c'è quello della sostenibilità ambientale, per cui insomma il verde, l'aria, il CO2, insomma tutte queste cose che ormai fanno parte così delle cose minime che vanno fatte, ma ho voluto dare centralità alla sostenibilità anche dal punto di vista sociale, cioè immaginarci che più che grandi investimenti in infrastrutture, oltre a quelli necessari appunto per la viabilità, fosse necessario sfruttare le risorse che ci sono già. Faccio un esempio, l'allargamento di un'area sciistica e delle piste è stata fatta in funzione di altri elementi, cercare di togliere traffico dalle strade per esempio, piuttosto che rivitalizzare delle aree cadute in disuso che possono essere utilizzate anche d'estate per le famiglie, per delle zone per altre attività e quindi non solo come piste da sci. Ultima, ma sicuramente forse la più importante, una squadra, questa che abbiamo formato per l'organizzazione dei mondiali, che domani è fatta di giovani del territorio, che domani potrà essere una squadra che viene utilizzata non solo per le Olimpiadi, ma anche per altri eventi, magari d'estate, che possono riguardare altri sport. Per cui, insomma, un lascito culturale molto importante.
È questo quindi il filo rosso che lega Cortina 2021 a Milano, Cortina 2026?
Penso che deve essere continuata questa traccia. Io ho appoggiato, forse immodestamente è stata anche un po' farina del mio sacco quella di immaginarci delle Olimpiadi che fossero, io mi auguravo, un tridente. Adesso sono due posti, sono due località, ma in realtà delle Olimpiadi che si sviluppano su un arco alpino molto 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 ampio. Ecco, noi abbiamo dimostrato a Cortina che questo si può fare, le Olimpiadi lo dimostrano a tutto il mondo, saranno le prime Olimpiadi, mi risulta, fatte di più località. Ecco, questa è una cosa che non dobbiamo sottovalutare, perché è anche una nuova visione meno provinciale che il nostro paese deve avere, e invece che farci concorrenza tra piccole bellissime località uniche che abbiamo, proviamo a pensare che noi invece siamo un paese in cui le distanze ci concedono di vendere un prodotto unico, semplificare il nostro marketing.
Ultima domanda, Presidente, da tifoso e appassionato, ciliegina della torta sarebbe a questo punto un bel bottino di medaglie azzurre, ecco, cosa si aspetta?
Beh, io mi aspetto sicuramente grande soddisfazione da parte della squadra femminile, che è la più forte di sempre, insomma, abbiamo veramente tante atlete che sono una certezza, e poi insomma qualche lampo da parte dei nostri due o tre atleti che singolarmente possono fare la differenza, da Finazzer, questo giovanissimo slalomista che ha una tecnica sopraffina e innovativa, piuttosto che Paris nella discesa.
E allora forza azzurri, e grazie al presidente di Cortina 21 Alessandro Benetton per essere stato ospite di Olimpia, la città dello sport.
Grazie a voi, è stato un vero piacere.
Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.